sui social una polemica, dice: ma perché si devono mettere tutte queste risorse per ristrutturare Notre Dame quando per esempio ci sarebbero tante case popolari, tanti quartieri, costruire nuove case, insomma cercare di aiutare con questi fondi le categorie più disagiate della nostra società invece che usarli per andare a ricostruire Notre Dame. Perché, professor Giovanni Gozzini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Perché, sempre a offendere con questi titoli, è lei?
io la chiamo qui come esperto, quindi mi fa piacere usare il suo titolo accademico che si è meritato dopo anni e anni di sacrifici, professore. Quindi perché
Siamo tutti buoni a nulla, ma capaci di tutto.
Perché è importante mantenere i nostri monumenti? Perché è importante spendere così tanti soldi per mantenerli e in questo caso per riportarli, ricostruirli, invece che devolvere tutti questi fondi ad altre attività?
No, e purtroppo devo dare un'altra brutta notizia ai nostri utenti dei social. Già ora spendiamo per il Duomo di Firenze, normalmente, ordinariamente, al netto di eventi catastrofici, facciamo le corna per quello che riguarda il nostro Duomo, credo fra i 5 e i 10 milioni ogni anno, per la semplice manutenzione, perché costano questa roba. Ora, non sono in possesso dei dati precisi, ma credo che queste spese vengano ampiamente, come dire, controbilanciate dal flusso turistico e dai soldi che in vario modo, credo che il turismo a Firenze valga il 12% del PIL della zona. E quindi bisogna
c'è anche un motivo prettamente economico. Notre Dame è la seconda location dopo il Louvre più visitata di Parigi, quindi questi soldi se li merita.
Si pagano da soli, diciamo così. Al netto di tutta la retorica, io non sono granché affezionato a questi monumenti, che insomma poi sono ottocenteschi, non è che lo sai che in Assassin's Creed, che forse tu conosci, che è un gioco, un videogioco in cui ce n'è una versione che riguarda Firenze nel Cinquecento e il nostro Duomo è fatto con la facciata che ha adesso e non con quella che aveva nel Cinquecento. La facciata di adesso del nostro Duomo è del 1800, più o meno del tempo della guglia di Notre Dame che è cascata l'altro giorno. E fino alla seconda parte del XIX secolo era molto brutta la facciata del nostro Duomo, perché era come San Lorenzo, tutta in bugnato, con scalini che erano monotoni fino alla cima.
Comunque, se posso fare un commento al volo prima che mi passi di mente, Assassin's Creed non è solo quello il problema che ha, ha dei problemi più grossi come videogame.
No, immagino, io non sono esperto come te, però ecco, per dirti come poi la potenza dell'immaginario creata in tempi molto recenti si proietta fino a definire la nostra immagine anche del Rinascimento, anche di eventi molto secoli prima. Cioè, i simboli sono importanti. Poi lasciamo perdere, io penso che molta della reazione dei parigini di sgomento e lì inginocchiati di fronte alle fiamme deriva soprattutto dalla crisi di oggi, e cioè dal fatto di essere molto spaesati e privi di punti di riferimento in un mondo in cui il bastone del comando passa dalla parte della Cina, per dirla in termini brutali e molto schematici, e allora ti attacchi alle poche certezze che hai, e quella chiesa appunto fatta nell'Ottocento nel tuo immaginario diventa uno delle ciambelle di salvataggio in questo mondo di cui altrimenti non capisci più nulla.
Ecco, però noi, fatta nell'Ottocento, no, però perché noi siamo italiani e abbiamo la storia che ci arriva da molto prima, però per esempio la gente che arriva dagli Stati Uniti, i monumenti che arrivano dall'Ottocento è tanta roba, quindi noi continuiamo a analizzare le cose dal nostro punto di vista privilegiato.
Sì, sì. Negli Stati Uniti una volta io rimasi stranito perché ero dalle parti di Gettysburg, che è stato uno dei luoghi delle battaglie più sanguinose della guerra civile americana, 1860, e stavano lì con tutti i fili tracciati sul terreno, cioè con i metodi archeologici che noi applichiamo agli Etruschi o in Egitto agli egiziani, loro l'applicavano a una battaglia della metà del secolo scorso. È chiaro che quando loro arrivano qua, io vedo molti studenti americani, hanno un'idea molto confusa e, come dire, tutta uguale del passato, dalla preistoria all'Ottocento. Per loro è tutto ixunt leones, è tutto uguale, è tutto un mondo che, diciamo, un altro mondo, ecco, rispetto a quello che conoscono loro, quindi fanno poche distinzioni. Per loro pensare che Notre Dame sia stata interamente rifatta nell'Ottocento non vuol dire nulla, per loro è qualcosa che risale a un altro tempo, che può stare indefinitamente tra Jurassic Park e il feudalesimo.
E questo è quello che avevo cercato di dire anch'io. Torniamo al tema principale, no? Perché gli esseri umani hanno bisogno di questi monumenti? Perché le abbiamo costruite le chiese? Perché gli egiziani hanno costruito le piramidi? E perché nel momento in cui vengono danneggiati è una tragedia nazionale, anche se tutti i parigini stasera e domani torneranno a casa, avranno le loro famiglie, avranno le loro occupazioni, perché è così, sono così importanti questi simboli?
Sono i simboli del potere. Dalle piramidi a Notre Dame li costruiscono i potenti per far vedere ai poveri, ai deboli, ai sottomessi quanto loro sono potenti. E quindi più grande lo fai e più potente appari. E la logica è abbastanza universale in questo senso, quindi la tua perplessità e quella di molti altri è giustificata. Cioè, in realtà il popolo con questi monumenti ha un rapporto di sudditanza psicologica, diciamo così, come una volta si diceva della Juve e degli arbitri e di come rubava le partite. E cioè dici, cavoli, questi sono stati capaci di costruire questa roba, evidentemente si meritano il nostro rispetto e la nostra sottomissione. Poi in realtà l'hanno costruiti con le forze di quella plebe e senza la forza di quella plebe non avrebbero costruito un bel niente, ma questo, diciamo, è un altro discorso. Per capirlo la plebe ci mette abbastanza tanto, eh? Cioè, ecco, da Spartacus ci vogliono molti secoli per arrivare al socialismo, cioè a un'idea in cui le braccia della plebe hanno i loro diritti da rivendicare.
Ecco, però una cosa che viene sempre più sfatata, soprattutto recentemente, è che questi che lavoravano a queste grandi strutture non erano necessariamente schiavi, cioè non erano chiaramente, non facevano parte delle classi più ricche, però c'era anche una componente di vanto nel dover lavorare. Questo lo stanno scoprendo nell'analisi delle città costruite dai lavoratori delle piramidi, eccetera, eccetera. Cioè, non c'era anche una componente, diciamo, di orgoglio di lavorare a queste strutture. Non erano proprio schiavi e basta.
Sì, ancora di più, diciamo, via via che si progredisce nel tempo, cioè costruire il Duomo di Firenze da parte di un artigiano, anche di uno scalpellatore, anche di un manovale che partendo da Campo di Marte portava su questo piano inclinato, magari con l'aiuto dei bovi, tutti i materiali da costruzione, laterizia, eccetera, c'era l'idea di far parte di un progetto collettivo. Ora, in quel tempo Firenze era anche una repubblica, quindi diciamo un certo grado di coinvolgimento tra mille virgolette politico della plebe c'era, però dobbiamo mettere in campo un altro elemento, Jimmy, che è la religione, e cioè il fatto che in qualche modo anche ancora nel Rinascimento c'è l'idea molto diffusa che partecipando a questa opera collettiva di carattere anche religioso tutti guadagni la vita eterna in qualche modo, diciamo, la metto giù abbastanza negli elementi del potere. La invenzione della fiaba religiosa è un elemento fondamentale.
Professore, ma perché le abbiamo inventate le religioni proprio all'inizio? Perché abbiamo bisogno delle religioni? Perché l'essere umano le ha inventate?
No, perché si muore, è molto semplice. Siccome tutti sappiamo che la vita è una malattia mortale, devi, come dire, compensare questo lutto che ti accompagna fin dal momento in cui nasci e devi trovargli un senso. E la religione principalmente, immediatamente, poi serve a questo. Poi dopo, diciamo, sviluppa tanti altri contenuti che riguardano invece la vita, ma di fatto il bisogno da cui nasce è quello di spiegarti, tra virgolette, la morte.
Arriva un commento sul nostro numero WhatsApp 366-6206-0155. Non è l'età che fa la storia è tutto il nostro passato, anche di quando non c'eravamo.
Assolutamente. E questa forse è anche la cosa più affascinante, no? Noi stiamo su una scheggia che sta volando via da un'esplosione avvenuta, secondo le ultime stime, 13,7 miliardi di anni fa. E di questo universo in espansione, in fuga a velocità crescente dal luogo del Big Bang, noi non siamo ancora nemmeno lontanamente in grado di scorgere la fine, cioè diciamo di vedere le ultime propaggini. Questo elemento di storia prima dell'uomo mi sembra molto affascinante, anche se certo raddoppia, anzi moltiplica per mille, quel senso di spaesamento che spinge i parigini a inginocchiarsi davanti a Notre Dame, cioè stiamo dentro un universo che è enormemente più grande di noi.
Allora arriva un commento, secondo me contiene un errore però, scusate ma le piramidi sono tombe di mortali anche se divinità, però il faraone era a tutti gli effetti una divinità in terra.
Guarda, è una delle cose più belle, il tempio di Abu Simbel, che è il tempio funerario di Ramses II, faraone del 2000 avanti Cristo, probabilmente l'uomo più potente che sia mai vissuto, anche più potente degli imperatori romani, e si chiama Abu Simbel perché Giovan Battista Belzoni, che era questo avventuriero italiano di Padova, che alla fine del Settecento è il primo a scoprire Abu Simbel, allora era quasi tutto sommerso dalla sabbia, si vedevano solo le teste di quei quattro enormi colossi che stanno davanti alla facciata di questo tempio funerario, ed era accompagnato lì da questo ragazzino del luogo che si chiamava Simbel. E allora quando Belzoni vede queste teste si volta verso Simbel e gli fa: questo è tuo padre, e padre in arabo, nell'arabo egiziano si dice Abu. E quindi mi piace questa idea che il tempio funerario dell'uomo probabilmente più potente della storia si chiami oggi col nome di un anonimo assolutamente normale e comune ragazzino di cui non sappiamo niente, se non che però ha dato il nome a uno dei luoghi più visitati di tutta la terra.
Professore, lei la conosce, lei conosce le teorie di Biglino? Io no. Biglino,
non so chi sia, cos'è?
No, nemmeno io, era un commento che mi arrivava tramite WhatsApp. Sono le 8:18, grazie di questa. Concludiamo, quindi lei concorda che è giusto e lecito di ricostruirla questa Notre Dame, di usare le nostre risorse per ricostruirla?
La politica dovrebbe in teoria servire a questo, no? A trovare i soldi per Notre Dame e a trovare i soldi per le case popolari. Bisogna avere la botte piena e la moglie ubriaca, perché l'uomo non di solo pane vive, perché c'è anche questi elementi dell'immaginario che sono importanti.
Ho un'ultima riflessione, no? Dopo la devastante alluvione di Firenze, dell'Arno, il sindaco Gabugiani venne definito salvato dalla piena. Pensa che Macron
allora
verrà salvato dall'incendio?
Macron sa, no, queste robe non salvano nessuno. Non salvò Bush l'11 settembre, anzi lo precipitò in una delle guerre più infelici combattute da quel paese. Le fortune della politica non nascono, possono nel brevissimo periodo dare un'illusione di soluzione. La politica nasce per risolvere i problemi di tutti e quello deve fare. Se non fa quello, la politica fallisce inevitabilmente.
Intanto mi scuso,
le illusioni durano lo spazio di un mattino.
Ho sbagliato il nome del sindaco, era Bargellini. Sì,
Bargellini.
Vabbè, un lapsus, spero che gli ascoltatori di Controradio, che sono precisissimi, me la passeranno. Chiaramente è stato un lapsus. Va bene, grazie così. Arriva un commento che le farà senz'altro piacere. Più Gozzini, tiriamo su il livello. Buona giornata, professore.
Magari. Ciao Jimmy, buon lavoro a tutti.